Dunque, leggiamo, qualcuno legge Marco, capitolo 3, versetti dal 31 al 35.
Nel frattempo giunsero i suoi fratelli e sua madre e, fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. Ora la folla sedeva intorno a lui e gli dissero: ecco tua madre e i tuoi fratelli, sono là fuori e li cercano. Ma egli rispose loro dicendo: chi è mia madre o i miei fratelli? Poi, guardando in giro su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, mia sorella e madre.
Quindi c'è una risposta importante da parte del Signore. Sapete, le persone danno importanza sempre ai familiari, no? Cioè, quello è tuo fratello, tua sorella, cioè, e tutto il resto. E loro erano venuti a cercarlo, e sapete, in tante occasioni anche a dargli dei consigli. Ma il problema verte su una cosa importante. Si gira attorno e Gesù dice: ma chi sono i miei fratelli? Chi sono i miei fratelli? Chi mia madre, sorella e fratello? E chiunque fa la volontà del Padre mio. Gli altri non sono niente. Questo è un versetto sul quale noi dovremmo meditare, e questa mattina speriamo che il Signore ci dia l'occasione di poterci depurare da tutte le nostre passioni settimanali, da tutti i nostri pensieri. Sapete, ricordatevi sempre che noi facciamo un viaggio, che stiamo viaggiando, che stiamo camminando. Non sappiamo domani se il gradino sotto non ci sarà più, magari sprofondiamo 2 gradini, non lo sappiamo, non lo sappiamo, è per quello che per noi è così importante la fede. Dunque, chi fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, mia sorella e mia madre. Non usa la parola padre, se avete notato. Andiamo ancora. Giovanni, capitolo 7, i versetti che vanno dal 24 al 35. Qualche volontario. C'è qualcuno che vuole leggere?
Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Allora alcuni di Gerusalemme dicevano: non è questo colui che cercano di uccidere? Eppure, ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Hanno in capo riconosciuti davvero che egli è Cristo? Ma noi sappiamo di dove sia costui. Invece, quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia. Allora Gesù, insegnando nel Tempio, esclamò e disse: voi mi conoscete e sapete da dove sono. Tuttavia, io non sono venuto da me stesso, ma colui che mi ha mandato è verace e voi non lo conoscete. Io però lo conosco, perché vengo da lui ed è stato lui a mandarmi. Perciò cercavano di prenderlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché la sua ora non era ancora venuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: il Cristo, quando verrà, farà più segni di quanti non abbia fatto costui. I farisei udirono che la folla sussurrava queste cose a suo riguardo, perciò i farisei e i capi dei sacerdoti mandarono delle guardie per prenderlo. Allora Gesù disse loro: io sono con voi ancora per poco tempo, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io, voi non potete venire. Dicevano perciò i giudei tra loro: dove andare, che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi per i greci ed insegnare i greci? Che cosa voleva dire quando disse: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire? Or, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva.
Grazie. Amen. Poi leggiamo nel capitolo 2 Corinzi, leggiamo il capitolo 3 di 2 Corinzi. Non è enorme. Qualcuno che vuole leggere? Vale.
Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne del cuore. Or questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo patto, non della lettera, ma dello Spirito, poiché la lettera uccide, ma lo Spirito dà vita. Or se il ministero della morte, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata, quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui, sotto questo aspetto, anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso, se messo a confronto con la più eccellente gloria. Perché, se ciò che doveva essere annullato fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare, e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto, affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Ma le loro menti sono diventate ottuse, infatti, nella lettura dell'antico patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge in Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore.
Grazie. Amen. Allora, abbiamo letto prima nel Vangelo di Giovanni che chi persevera nella sua parola conoscerà la verità, e la verità lo farà libero. E non solo questo capitolo, e non solo questo, noi comprendiamo che soltanto leggendo la parola del Signore con tutta la nostra forza, con tutto il desiderio, non tanto di capire, perché è importante invece sapere di capire, ma nell'attesa che il Signore ci riveli le cose quando leggiamo, e in quel momento lì molto probabilmente ci apre la mente. Io vi leggo ancora, io vado in Apocalisse 20 e leggo i versetti 2 e 3. Ed egli prese, allora leggo anche il primo: poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Poi lo gettò nell'abisso, che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Naturalmente adesso in questo momento voi non capite perché vi sto leggendo anche questi due versetti, ma lo capiremo verso la fine. No, allora, il Signore Gesù, nella preghiera che ci insegna, e che cosa la preghiera principale che ci insegna, conosciamo tutti che è il Padre nostro, e ci insegna soprattutto a chiedere di fare la volontà del Padre, e quindi mette un accento forte poi sulla nostra volontà da sottomettere al Padre, giusto? È questo, cioè quella che il Padre è Dio. Ma dobbiamo capire come noi sottomettiamo la nostra volontà al Padre e come la vogliamo sottomettere, se la vogliamo sottomettere, perché qui nascono alcune problematiche. Noi non ci troviamo qua per raccontarcela, ci troviamo qua per cercare di capire, con l'aiuto del Signore, quello che vuol farci intendere del nostro essere che noi non conosciamo, cioè anima, corpo e spirito. Dice che noi siamo fatti così, anima, corpo e spirito. Quindi noi ci troviamo qua per capire questo, se il Signore ce lo consente. Quindi la cosa importante è che Gesù ci rivela nella sua preghiera che gli ci insegna, e soprattutto che venga fatta questa volontà. E sulla questione della volontà potremmo parlare a lungo, no? Quella di Dio sappiamo che è benefica, è benevola, e ha un programma per farci del bene, eccetera, eccetera. Quella dell'uomo purtroppo è satanica e maligna. Questo è dice, ma anche quando ha delle buone intenzioni. Vedetevela voi. Allora, fa riflettere, ed è stato anche motivo di riflessione durante la settimana, cioè sulla volontà di Dio che è assoluta. Cioè, ma se lo dice anche l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, dice, ma chi può contestare Dio? Chi può dirgli di far questo, di far quell'altro, se la sua volontà è sovrana? Ma chi gli si può opporre? Cioè, nessuno può opporsi a Dio, e questo è vero. Ma sulla volontà di Dio che è assoluta, possiamo dire che cosa? Che è così assoluta che però non viola la volontà e la libertà dell'uomo. È una cosa incredibile, ma non è una cosa da poco. È una cosa da Dio, cari fratelli e sorelle. È una cosa da Dio. Non viola la libertà dell'uomo. E nel contempo, perché se questa fosse violata, crollerebbe tutta l'impalcatura della salvezza, cioè del piano della salvezza, crollerebbe tutto quanto, perché non avrebbe più senso niente. Quindi il Signore come ha fatto le cose, che noi non capiamo, attraverso le varie difficoltà della nostra mente farraginosa e tutto quello che si vuole, è così, perché c'è questa salvezza è strettamente legata proprio a quella libertà che dà valore alla nostra scelta. È l'unica cosa che dà valore alla nostra scelta, cari fratelli e sorelle. E tanto è vero che abbiamo letto prima, nella lettera ai Corinzi, al versetto 17, dice: ora il Signore è spirito, e dov'è lo spirito del Signore, qui vi è la libertà. Cioè, dobbiamo cercare di capire. Vedete, il Signore un po' per volta ci sta abituando. No, veramente abbiamo sempre fatto un po' questo percorso. Ci sono dei momenti che uno si dà gloria a Dio, ma gloria a Dio la si dà comprendendo la sua volontà. Non a parole, gloria a Dio, gloria a qua. Vabbè, ho capito, ma se non ho capito perché tu lo dici, cioè io lo posso dire, lo posso dimostrare con cosa? avendo capito che cosa il Signore mi vuole dire. E certe volte non è facile, perché siamo noi che ci opponiamo alla sua volontà, e quindi questo dà valore alle nostre scelte. Quindi a Dio tutto è possibile. C'è qualcosa di impossibile? No, tutto è possibile, poiché Egli è eterno e onnipotente. Ma è proprio per questo, non violando la nostra libertà, dà valore alle nostre scelte. Non so se mi sto spiegando. È una cosa da Dio, non è una cosa da uomini che fanno la macchina, e la macchina non può scegliere, no? L'uomo non è più uomo. Senza questo, quindi, non è più essere, ma è non essere. Ci stiamo, è una cosa molto, molto, molto importante, che non te la raccontano a scuola e che non te la raccontano in giro. Te la raccontano nella scuola del Signore. Se andiamo a lui, ce la racconta, no? E ci dice come stanno le cose. Quindi l'uomo non è uomo senza questa libertà. Non è uomo. E se tu vuoi mortificare una persona, devi togliergli la libertà. Devi togliergli la libertà. La stragrande maggioranza delle ribellioni che avvengono nell'uomo sono fatte dal dettato, dal peccato e anche dalla mancanza di libertà che viene concessa solitamente alle persone. Ecco, da lì nasce la ribellione, cari fratelli e sorelle. Quindi l'uomo senza questo non è più essere, ma è non essere. Quindi, vedete, il dilemma di Shakespeare, potremmo dare una risposta a questo. Cioè, quindi essere o non essere? No, piuttosto essere se siamo liberi. Se non siamo liberi, non siamo niente, non valiamo niente. Non valiamo niente, cari fratelli e sorelle. Quindi, però, con tutti i nostri problemi, noi possiamo gettare su Cristo tutti i nostri pesi. Non so se mi sto spiegando. Abbiamo la libertà. Cadiamo, ci facciamo male, ma abbiamo la possibilità di gettare su Cristo tutti i nostri pesi. Come? Ma non pretendere che Egli violi la nostra libertà. Cioè, ci sono molti di noi che dicono: Signore, io non ci riesco a fare questo. Va bene, sono d'accordo. Ma la tua volontà qual è? È quella di volerci riuscire o di aspettare che il Signore violi la tua libertà? Il Signore non viola la tua libertà né in un caso né nell'altro, perché se no tu non hai valore, tu non hai valore, non vali niente. E questo significa che Dio fa le cose come le sa fare veramente. Vedete come Dio ha fatto l'uomo? È una cosa assolutamente meravigliosa. Chi è che lo può mettere in discussione? Ma non solo dal punto di vista fisiologico, perché capite come siamo fatti? E nessuno, chi può dire che è stato il caso? Solo veramente coloro che non hanno luce alcuna nella loro vita possono dire che noi siamo venuti dal caso e dalle fantasie di non si sa chi. Ma Dio ha fatto l'uomo in un modo meraviglioso, ma non solo dal punto di vista fisiologico, capite? Ma anche dal punto di vista spirituale. E qui è il punto della situazione. Perché, come abbiamo detto prima, e lo dice la scrittura, l'uomo è fatto di tre componenti: corpo, anima e spirito. Bene, allora Dio cammina con noi e vuole combattere le nostre battaglie. Quindi non è che ci abbandona per il fatto che siamo liberi, e questo è un altro miracolo. Non ci abbandona per questo, ma vuole che noi scendiamo in campo e combattere. Vuole che noi combattiamo, come ha sempre fatto Israele nella sua storia. E Dio però sconfiggeva i loro nemici. Allora noi possiamo gettare su Dio tutti i nostri pesi, ma non la nostra responsabilità. Non la nostra responsabilità, perché è proprio questa libertà che ci dà la responsabilità. Non sono cose così da poco, stiamo riflettendo su cose spirituali, che sono l'essenza della nostra fede, che ci permettono di comprendere quello che noi siamo, quello che noi siamo, e quanto siamo complicati, perché il più delle volte ce le complichiamo noi le cose. Allora anche questa è una cosa meravigliosa, questo fatto che possiamo gettare tutti i nostri pesi su di lui, ma non le nostre responsabilità. Riguardo alle nostre responsabilità dobbiamo invece parlarne. E allora ecco perché anche questa è una cosa meravigliosa, senza la quale, se non avessimo responsabilità e libertà, noi saremmo senza coscienza, senza coscienza. Allora in questa coscienza ci sono tutti i nostri travagli, è inutile che ce lo nascondiamo, ci sono tutte le nostre battaglie e ci sono anche tutti i nostri desideri in questa coscienza. Già, i desideri. I desideri sono uno dei primi problemi con i quali abbiamo a che combattere. Sono il principio delle nostre conflittualità. I desideri sono il principio delle nostre conflittualità, non lo dimentichiamo. Perché? Perché creano sempre dei problemi, sempre. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito. E non pensiamo sempre a come ci ha insegnato il mondo, che i desideri sono solo alcuni. No, il desiderio di per sé, che non è una necessità, è un desiderio che va oltre le necessità. È un desiderio che va oltre, non ci sono desideri leciti, perché tu desideri scaldarti, e quello è un desiderio lecito. Tu desideri avere un tetto sopra la tua testa, e quello è un desiderio lecito. E tu preghi il Padre perché oggi ti dia il tuo pane quotidiano, e quello è un desiderio lecito. Ma ci sono tutta una serie di desideri che invece creano conflittualità. Creano conflittualità, cari fratelli e sorelle, perché vedete, su 100 persone che desiderano una cosa, già due persone, e vi sarà sicuramente capitato, faticano a mettersi d'accordo. Già due faticano a mettersi d'accordo, perché ognuno la vorrebbe in modo magari uguale, ma diversa. Capite? Ed è un problema. Quindi, questo te la dice lungo. Immaginiamo un condominio. Immaginiamo un condominio. E mi fermo qua. Mi fermo qua. Quindi diventa veramente una cosa complicata, no? E poi si, diciamo, alla fine si decide che la democrazia gestisce queste cose, alla fine, diciamo così, ma comunque poi c'è anche il controaltare e le polemiche e tutto quello che volete. Vedete, Gesù ha cercato in tutto e per tutto di fare la volontà del Padre. È questo che io sono venuto, per fare la tua volontà. E afferma che chiunque fa questa volontà gli è sorella, fratello e madre. Chiunque fa questa volontà. E non è una cosa da poco, perché ciò che ci fa essere fratelli in fede è proprio questo. Quello di fare la volontà del Padre, di un Padre comune, se lo riconosciamo come tale. Allora quello ci fa diventare fratelli, perché abbiamo in cuore la stessa volontà che è di Dio, e quindi non può essere una volontà diversa, cioè la nostra, la tua, la sua, quella di San Giacomo, di San Giovanni. Non è così. Allora, insomma, cari fratelli e sorelle, io ho meditato su tutte queste cose e vi posso dire che sono felice di come Dio mi ha creato e mi ha fatto, cioè corpo, anima e spirito. Sono così felice perché, nonostante le difficoltà che può avere un uomo, riconosco che è necessario che Dio ci abbia fatti così. E questo perché? Perché questo mi dà coscienza. Nonostante le mie difficoltà mi dà coscienza, però mi dà la via d'uscita. E allora tutto vale, tutto ha un valore, noi valiamo per quello. Non valiamo qui perché venite ad ascoltare un cretino. Voi avete valore se vi trovate in questa condizione. Allora, tutte queste cose, cioè corpo, anima e spirito, se si muovono in armonia, si muovono perché c'è una chiave che le fa muovere assieme, e questa è la volontà di Dio. Altrimenti ci sono, sapete, l'aratra zoppa, come si dice, come funziona? Altrimenti ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi perché le cose non sono sincronizzate fra di loro. E chi capisce qualcosa di sincronismo sa che quando due meccanismi si devono, ci vanno, l'ingranaggio e le ruote devono combaciare, perché altrimenti salta tutto. E allora, se le cose non fossero così, nessuna cosa avrebbe valore. Se noi non fossimo così, non avremmo valore, la nostra fede non avrebbe valore. E questa è una cosa importante, ecco perché al versetto 17 viene detto: ora il Signore è lo Spirito, dove è lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. In questo possiamo dire forte: gloria al Signore, perché tu ci hai fatti liberi, Signore. E chi persevera nella mia parola conoscerà la verità lo farà libero. Libero. Senza la libertà non abbiamo alcun valore. Nessuna cosa ha valore, cari fratelli e sorelle. Allora, ora queste parole hanno una luce particolare proprio in visione di quello che stiamo dicendo. C'è una parte che dice: ma i farisei, i dottori della legge, sempre nel Vangelo di Giovanni, non facendosi battezzare da lui, da Giovanni, sapete quando c'è stato il battesimo? Non si sono fatti, loro erano più intelligenti, non volevano. Questi sono gli scienziati della fede. E sapete quanti scienziati della fede abbiamo nel mondo? In tutte le chiese evangeliche, sono scienziati. Quello che sanno loro non lo sa nessuno. Ma i farisei, dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, quindi da Giovanni, che dice? Hanno respinto la volontà di Dio per loro. Questo è un versetto che io ho preso. Quindi, avendo rifiutato questa libertà, di farsi battezzare, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Allora anche noi, se respingiamo quella che è la benefica e perfetta volontà di Dio, respingiamo anche noi tutto il programma di Dio per ognuno di noi. Quindi torniamo da dove eravamo partiti. La volontà di Dio, c'è scritto a un certo punto nella scrittura, è che tutti gli uomini siano salvati o che vengano salvati. Questa è la volontà di Dio. Bello. Allora da questo si evince che molti dicono: benissimo, se la volontà di Dio è quella che tutti gli uomini siano salvati, siamo a posto. Ma non facendosi battezzare, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Che cosa significa? Il risultato è questo. Significa quello che dicevamo fino adesso, che Dio non viola la nostra libertà. Perché non varrebbe niente, la nostra fede non varrebbe neanche una cicca di sigaretta. Mi sto spiegando? Zero, manco quello. E quindi è vero che la volontà di Dio è questa, per quello ci manda ad evangelizzare. Ma è il cuore delle persone che deve rispondere a questa chiamata, liberamente, non sotto costrizione. Non sotto malattia perché sei malato. Certo, vai al Signore e ti può guarire, guarisce prima l'anima e tutto il resto viene dopo. Però quella è la prima cosa che ti deve guarire, se vuoi. Ci sono molti meccanismi, cari fratelli e sorelle, che possono far saltare appunto l'ingranaggio. Allora, il risultato è che la nostra libertà è quella che ci rende coscienti, ma anche responsabili. Non pensiamo sempre di fare i bambini cretini che non sanno che cosa gli hai detto. Soprattutto oggi va di moda fargli sballati. Se uno gli dice, oh, ma sei qua o sei un po' sballo? No? Tutti contenti perché gli dici sballato. Noi non possiamo più essere bambini, come dice la scrittura, sballottati qua e là da ogni vento contrario o favorevole. Allora il risultato è che la nostra libertà è quella che ci rende coscienti, ma anche responsabili. Non possiamo sempre gettare la responsabilità sugli altri. Non possiamo sempre dire, beh, io mi sono affidato. No, io vi dico, cari fratelli e sorelle, io devo pensare per me stesso. Prima, poi il Signore fa in modo che in qualche modo mi preoccupo di distribuire quando è possibile la sua parola, ma siete voi che dovete fare il vostro percorso liberamente. Liberamente diventare persone veramente liberi da ogni, poi vediamo anche il resto. Allora sono certo che Dio ha fatto tutte le cose in modo giusto, tutte le cose in modo giusto, e quindi anche l'uomo con tutte le sue sofferenze che noi non comprendiamo, ma è giusto anche in questo Dio, anche noi con tutti i nostri difetti, le nostre paure, siamo fatti in modo giusto. Giusto, dice, ma anche se ho paura, certo, perché non sei una macchina, per quello hai paura, sei un uomo, sei una donna, per quello hai paura di quello che non conosci, del domani, hai paura di tutto. Ma è per questo che Gesù è venuto, perché noi abbiamo questa fede in Lui, e c'è scritto chiaro, perché se Dio è con noi, c'è scritto, chi sarà contro di noi? Quindi noi non siamo una lettera scritta, c'è scritto lì, con l'inchiostro, ma con lo Spirito di Dio vivente. E su cosa? Su tavole di carne, cari fratelli e sorelle. Il Signore scrive col suo Spirito su tavole di carne che siamo noi. E ci manda come una lettera in mezzo al mondo. Poi, quando avremo finito il culto, vi parlerò di qualche progresso, almeno sapete, già poter parlare agli altri la parola di Dio è una cosa importante quando qualcuno te lo consente, ma di questo vi informerò dopo. E quindi dice, voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. E ci devono vedere come questa lettera, devono vedere questo profumo. In un altro posto c'è scritto, voi siete il profumo di Cristo. Lasciamo perdere, veramente, io penso a quanto male viene fatto nel mondo, ma non solo per le ingiustizie, ma anche per le scelte che vengono fatte. Come l'uomo degrada il suo essere, il suo corpo, lo rende veramente banale, lo banalizza, come quello delle bestie, cioè veramente non ci sono parole per definire questo. Invece il Signore a noi dice: no, voi siete una lettera scritta nei nostri cuori come lettera da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo e che il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, perché noi guardiamo solo quella con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. Ma che sta dicendo, cari fratelli e sorelle? Noi siamo scritti, se è ecco perché dico, ognuno di noi deve fare questo, scritta con lo Spirito del Dio vivente e non su una tavola di pietre come quelle che dette a Mosè, ma su tavole di carne, sulle tavole della carne del nostro cuore. Ora, questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo, presso Dio. E non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, è la parola di Dio. Ma come? Dici, ma come? Io come non sono capace di pensare? è perché sei intelligente e non sei capace di pensare, no? Come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. Oh, benedetto sia il Signore. La nostra capacità viene da Dio. Quindi non vi stupite se qualche persona è capace e qualcun'altra meno. Perché c'è scritto che chi più è dato, più viene richiesto. Sia fatta sempre la volontà del Signore, sempre. Se uno ha dato meno, Dio è ingiusto? È ingiusto? Oh! Come potremmo contestare noi, Signore? Sta scritto. Se uno ha dato di più, è ingiusto? No. Dio è sempre giusto. E allora, come potremmo dire noi? Ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi idonei di essere ministri di un nuovo patto. E il nuovo patto, sapete, non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Cioè, la lettera rimane rigida, vi ricordate? Lo spirito, invece, ci dà vita attraverso cosa? Attraverso la morte e la resurrezione di Cristo. Ecco perché a un certo punto qui va avanti parlando di Mosè e che ebbe questo incarico. Lui ha scritto i 10 comandamenti, noi chiamiamo comandamenti, ma praticamente sono la legge che viene detto insegnamento più che legge, perché se noi diciamo legge la possiamo vedere come una cosa negativa. Ecco, lo sguardo non avevano, non, perché loro non posassero lo sguardo su Mosè, quindi non posate lo sguardo su nessuno, ma posate lo sguardo sullo spirito, su ciò che è spirito, che viene detto attraverso la sua parola. Per evitare questo, Mosè doveva coprirsi il volto con un velo, perché loro, capisci perché? Allora, perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso, sarà molto di più glorioso ciò che è duraturo. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare, e mi pare che siamo arrivati anche la volta scorsa a parlare di franchezza, e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio viso affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato, cioè che non guardassero su ciò che sparisce, su ciò che finisce, ma su ciò che rimane dovevano posare il loro sguardo. E la parola di Dio è eterna. Ma quando Israele sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. E noi abbiamo avuto questo privilegio come gentili, come pagani, evangelizzati da loro, e il Signore ci ha aperto, ci ha fatto cadere questo velo, anzi da subito, non perché noi fossimo stati migliori di loro, per dire questo alla fine, che ora il Signore è spirito e coloro è spirito, e dove lo spirito del Signore, qui vi è la libertà. E quindi ma aspettate che devo cercare di capire, che girando di qua e di là, ecco, io vi stavo giusto dicendo che sono certo che le cose che Dio ha fatto le ha fatte in modo giusto, anche noi così come siamo. E dice, ma se Dio, come mai quello muore, quell'altro è, quindi noi non siamo una lettera scritta con l'inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. Quindi, cari fratelli e sorelle, che bellezza, quindi, non su un qualcosa di rigido, ma su qualcosa di vita. Allora, se non c'è questa libertà, nessuno si accorgerà che siamo una lettera. E questo, se noi siamo impediti, siamo schiavi, chi potrà dire? Ma non siamo credibili, e questo è il primo problema per l'evangelizzazione. Un altro problema è loro che non vogliono sentire, ma poi siamo anche noi che non siamo credibili, quegli evangelici, oppure siete come i testimoni, oppure diranno di tutti i colori. Però noi dobbiamo confidare in Dio che crea in noi il volere e l'agire. Quindi siamo una lettera scritta da Dio che testimonia di Lui e della sua grandezza. Quindi, vedete, adesso diciamo un'altra cosa che tocca da vicino le nostre coscienze e ci fa riflettere. Vedete, piegarsi alla volontà di Dio non è valido se lo facciamo solo perché egli è più forte. Il Signore è presente. Stiamo attenti perché molti di noi, qualcuno ancora, si piega a Dio solo perché è più forte. Ma questo è il comportamento di un nemico, non di un amico di Dio, non di qualcuno che ha accettato la sua volontà e ha riconosciuto la sua volontà. Ecco, questo è l'uomo religioso, il fariseo, il pagano, che anche nelle varie chiese o denominazioni di ogni genere. Quindi piegarsi alla volontà di Dio non è valido. Se lo facciamo solo perché lui è più forte, pertanto tu sei più forte, io non ci posso fare niente, quindi mi sottometto. Chiaro il concetto? Benissimo, sono contento. Questo, ripeto, è il comportamento di un nemico, pur essendo magari, si sottomette perché Dio è più forte e quindi potrebbe farmi questo o l'altro. Noi diciamo no. Noi ci pieghiamo alla sua volontà, perché, contrariamente, non perché lui è più forte, perché riconosciamo che la sua volontà è più giusta ed accettiamo la sua sovranità volontariamente. Volontariamente accettiamo la sua sovranità. È questo che vale. E torniamo al discorso di prima. E torniamo al discorso di prima. Senza la libertà non c'è lo Spirito del Signore. Quindi se io accetto per paura del post mortem o in vita, perché Dio è più forte e non lo riconosco, e non riconosco la sua volontà, la sua sovranità volontariamente, io sono ancora un nemico di Dio. Perché io accetto la sua volontà. Proprio così, la sua sovranità l'accetto volontariamente. È solo così che noi diventiamo suoi amici. Gesù cosa ha detto? Dice, ora io non vi dico più, cioè voi siete diventati miei amici. Per questo, perché abbiamo capito questa volontà, l'abbiamo accettata volontariamente, anche con i nostri errori. Anche con le nostre difficoltà, anche sbagliando e rendendoci conto che abbiamo sbagliato, che siamo andati contro quella che è la sua volontà. E dobbiamo pregare il Signore che ci fa rendere sempre più conto delle porcherie alle quali potremmo andare incontro, lontano da Lui. È solo così che diventiamo Suoi amici. Dunque, il valore della nostra fede sta nella nostra volontarietà. C'è un brano nelle scritture che ci fa risalire, come abbiamo visto prima, ho detto ve lo dico dopo. Guardate, sono quelle cose che quegli sprazzi che arrivano. Io ho letto prima in Apocalisse, abbiamo letto prima, posso rileggervelo un secondo. Apocalisse 20, Alessandro se ce l'hai pronto, ma se no non l'ho trovato io. Allora, attenti. Satana è legato per 1000 anni, c'è un motivo perché è legato, anche perché, vedete, perché dovremmo studiarle queste cose qua. C'è un motivo perché è legato per 1000 anni e la terra è in pace, il governo messianico, no? Il governo di Cristo sulla terra, prima che cominci l'eternità e i nuovi cieli e la nuova terra. Ci siamo fino a qua? Ok. Allora, Satana viene legato per 1000 anni. E i fedeli, coloro che regnano con lui. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. E prese il nostro amico, spero spero di no, il dragone, il serpente antico, che il diavolo, e lo legò per 1000 anni. Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Fermi. Allora, chi non conosce la storia, chi non sa del millennio, fa fatica a capire, ma io ho voluto leggerlo dopo. Allora, faccio un breve riassunto. Ci sarà il millennio di Cristo sulla terra, ok? Terra rigenerata. Egli scenderà a Gerusalemme, i piedi scenderanno sul monte degli Ulivi, si spaccherà in due, e tutto ciò che sta scritto. Dopodiché comincerà il millennio. Nel millennio saranno nuovamente, ci saranno altri figli e figlie di coloro del millennio, non come noi prima del millennio. Quindi noi, una volta salvi, salvi per sempre. Una volta che abbiamo creduto, è passato. Che cosa succede? E anche qui, guardate, che è una cosa che io non capivo. Dicevo, ma come mai? Eppure la parola di Dio è lì. E passano 40 anni. E dico, ma come mai? Però è scritto, io dico, prendo atto come è scritto. Quindi, se sarà così, sarà il suo motivo. Questa mattina, poi, tra ieri e oggi, preparando il culto, mi viene in cuore, dice, dunque, il valore della nostra fede sta nella volontarietà. Ok? Bene. Questo brano delle scritture che parla del millennio e dopo il millennio, prima e dopo, quindi Satana sarà allagato per 1000 anni, perché? Perché non possa più nuocere, non possa più sedurre le nazioni, non possa più sedurre gli uomini, eccetera, eccetera. Cosa succederà? Sta scritto. Nel frattempo, comunque, ci saranno figli e figlie nel millennio. Ma, alla fine, quando c'è scritto, abbiamo letto adesso che Satana sarà sciolto per un breve periodo. In questo breve periodo c'è scritto che egli sedurrà le nazioni. Ok? Prima di che cosa? Della sua definitiva distruzione, oppure stabilmente nel fuoco eterno, con tutto ciò che è la morte seconda, lo stagno di fuoco e zolfo. Quindi io mi sono detto, ma perché viene liberato per un po' di tempo e poi no? Perché? Allora vedete, guardate, perché nel frattempo che cosa succede? Succede che nel millennio nascono delle persone che non hanno avuto la libertà di fare alcun male. Si è benedetto il Signore per queste cose. Non hanno avuto la libertà, nel millennio non c'è la libertà che tu possa far male, perché c'è scritto che se uno fa male in questo Monte Santo viene potato immediatamente sotto il regno messianico. Se l'avete letto, queste cose sono scritte, quindi non me le sto inventando stamattina. Quindi che cosa succede? Che queste persone nate sotto il millennio, che non hanno avuto la libertà del bene e del male, perché se fai male sei fregato, perché non sarà fatto alcun più male nel mio Monte Santo e tutto il resto. Queste, quindi, queste persone nate sotto il millennio sono sottomesse, anche se non riconoscono la sovranità del re. E torniamo a quello che dicevamo prima, cioè, perché? Perché il re è il più forte e tu sei impotente. E quindi, ma la diversità qual è? Che noi l'abbiamo riconosciuto volontariamente. Loro no. Loro l'hanno riconosciuto obbligatoriamente. Ecco, fratelli e sorelle, svelato l'arcano. Cioè, perché in questo frangente il diavolo viene sciolto per un breve tempo e seduce le nazioni, dice, ma perché? Una cosa che non riuscivo a capire, seduce le nazioni, e per questo che Satana viene liberato, per questo motivo. Quindi vengono sedotti chi? Coloro che sono stati obbligati. E quindi avranno la libertà anche loro, come l'abbiamo avuta noi adesso,
per giustizia.
Capisci?
Di scegliere.
Chi avrà seguito Satana in quell'ultimo periodo, la sua fine sarà nello stagno eterno di fuoco e di zolfo, preparato per Satana, i suoi angeli e tutti coloro che l'hanno seguito. Quindi, questo è quello che il Signore mi ha messo in cuore. Poi ognuno può trarre le conclusioni che vuole, ma io vi posso dire che 45 anni non mai capivo questa cosa. E ho detto, va bene, però se è scritto, è lì. Ma guarda, questa mattina è così. Io l'ho percepita così. Poi il Signore mi può smentire in qualsiasi momento, perché lui solo conosce la verità assoluta. Però guardate che i conti tornano. Amen.
Amen.